Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Se l'Eucaristia è preghiera di lode, preghiera di ringraziamento, lo è anche perché nell'Eucaristia siamo come tenuti stretti nell'abbraccio del Dio nostro custode, custode della nostra vita fin dall'istante in cui l'ha creata, custode della nostra salvezza conquistata con l'invio del Figlio suo. E se oggi la liturgia ricorda gli angeli custodi, noi ci sorprendiamo di vedere attribuito agli angeli quello che è proprio di Dio, e questo sottolinea ancora di più quanta sia stretta la unione, unione di amore, unione di servizio, unione di compimento fedele di una cooperazione angelica alla custodia che Dio ha per ciascuno di noi, per la sua Chiesa, per tutti i suoi popoli, per tutta la sua creazione, per la realizzazione finale del suo grande disegno di sapienza e di amore. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Al capitolo 10, dal versetto 28 al 31. In quel tempo Pietro allora prese a dire a Gesù: «E con noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case fratelli e sorelle, e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». Parola del Signore. Ecco questo testo stupendo, breve, del Vangelo di Marco. Lo leggiamo questa mattina in compagnia, sempre, penso tutti i giorni, ma particolarmente questa mattina in compagnia degli angeli custodi, un po' direi con questo pensiero che per quel tanto che si fosse realizzato anche in noi quello che dice Pietro. Adesso vediamo quello che dice Pietro. Lo affidiamo alla custodia degli angeli, perché una cosa così grande, così bella, no? Di poterci essere attaccati talmente all'uno da lasciare tutto il resto, se è successo anche in una misura incipiente, iniziale in noi, e non siamo nemmeno noi certo in grado di custodire o di far crescere una grazia di questo genere. Adesso la parola a voi.
È già da qualche giorno che parliamo della sequela di Gesù, del lasciare tutto per seguirlo. E oggi mi pare che il punto fondamentale sia: per causa mia e per causa del Vangelo. cioè il motivo per cui si lascia tutto, ecco, e la causa sua, cioè lui, e il Vangelo sono poi la stessa cosa. Proprio martedì lo richiamavamo con Marcheselli, richiamando 8.35, dove si dice ancora causa mia del Vangelo, e anche quando nel 1.14 si dice credere nel Vangelo, questa costruzione grammaticale che è una persona, ecco, per cui una persona. E quindi mi pare che per causa mia, per causa del Vangelo, sia la cosa fondamentale, però poi diventa difficile, almeno a me è diventato difficile il versetto 30, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto, perché quando si parla del cuore distaccato da tutte le cose, anche dalle cose più care, più sante, come dice la regola nostra, ecco, allora si capisce che il Signore riempie la vita di tutto quello di cui noi ci liberiamo. Però, per esempio, se si legge Matteo dice solo avrà in futuro, avrà, non so, la vita eterna. Luca dice che già ora avrà 100 volte tanto, ma si può intendere in generale. Ma Marco dice avrà 100 volte in case, fratelli e sorelle. Allora, è questa gli occhi della fede che ci mancano per vederlo tutto questo, per vedere come queste case, fratelli, sorelle, madri, ci vengono date già ora nelle difficoltà della vita, in cui vediamo invece, ecco, tante difficoltà, tante cose che non sembrano non corrispondere a questo, ecco. Oggi infatti Pietro diceva, non vedete, eccoci.
Nel primo elenco dice, si rinuncerà a o c'è una particella che dice una cosa alternativa all'altra. Invece nella risposta di Gesù dice 100 volte in casa e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, cioè sembrano tutte cose che si aggiungono, che non siano alternative le une alle altre. Quindi, come diceva Fernanda, delle volte non si capisce bene umanamente, parlando, tutte queste aggiunte che ci sono, perché a volte sembra che ci manchi, appunto, ci manchi sempre qualche cosa a noi. Però nella fede bisogna credere che ci sono state date, ci siano date tutte in aggiunta le une alle altre.
Due cose. La prima, sulla frase di Pietro, a me è sembrata molto legata alla pericope di ieri l'altro, cioè alla pericope precedente, come Pietro continui nel suo sbigottimento a prendere atto di essere dentro a questo piano incredibile di misericordia di Dio, per cui noi, così come ci abbiamo seguito, com'è possibile? Come mi è piaciuto moltissimo in questo senso, proprio come un attimo di umiltà. Ieri c'era Santa Teresina, si trova a dire guarda qui, è proprio vero che è impossibile agli uomini ma non a Dio, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. L'ho sentito proprio in questo senso. Invece, seconda cosa, per quello che riguarda ciò che si riceve in questo tempo, siccome mi è venuto spontaneo, poi no, questo l'avevo letto, cioè il collegamento con la Chiesa delle origini, in cui veramente chi lasciava poi trovava, mi sono detta, a fronte delle prove, delle situazioni gravissime che il Signore permette, di indigenza, di povertà, però che responsabilità ha la Chiesa quando non permette, quando noi cristiani, io, non permette che questo si realizzi aiutando il fratello bisognoso, facendo da sorella a chi ne ha bisogno. Cioè mi sembra che la nostra vita, lo sperimentiamo, si gioca fra una cosa, le prove che il Signore ci manda, ma delle volte le prove che si gravano ancora di più per la durezza del fratello, oppure nostra nei confronti del fratello, perché il Signore vorrebbe che tutti facessimo in modo che il fratello avesse 100 volte anche per mezzo nostro.
A me pare che la cosa essenziale sia quella che immediatamente emerge, mi pare, cioè che la povertà è condizione di vita eterna. Poco prima si era detto che Dio solo può salvare, che per l'uomo è impossibile, e infatti questo rimane vero, Dio solo può salvare. Anche se non lasciamo tutto per sé, non siamo salvi. Siamo salvi se Dio ci salva, però ci ha messo questa condizione di lasciare tutto per essere salvi. Questa è una condizione di vita eterna. Se poi lui le cose ce le vuole restituire, non ci interessa molto, perché ce le restituisce insieme alla persecuzione. E allora non ci sono molti rischi di attaccarsi alle cose, si sono insieme le persecuzioni. Invece la linea essenziale è l'altra: la povertà è condizione di vita eterna, è condizione di salvezza. Dio ci salva a questa condizione. Luca è severissimo su questa cosa, molto più di Marco e Matteo, adopera parole molto dure perché è molto molto legato, insomma, a questa condizione della povertà. Senza la povertà non si va in paradiso, insomma. Povertà che va spiegata e capita come non possesso avido, non possesso egoista, e quindi distacco da tutte le cose. E poi questo, mi pare, è anche un modo di essere bambini. Ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, ce ne ha parlato tanto Santa Teresina. Il bambino non possiede nulla, non cerca di possedere, non vuole possedere, non ha ambizione di possedere. Quindi il non possedere è anche il diventare, un modo perlomeno di diventare bambini. Quindi un'altra via per accedere al Regno dei Cieli.
Si direbbe che ci sia una certa concorrenza nel testo di oggi tra questi due, chiamiamoli così, due movimenti o due verbi nel testo. Uno il lasciare e l'altro il ricevere, no? Abbiamo lasciato tutto, dice Pietro, e Gesù dice riceverete, ora e nella vita eterna. Si direbbe appunto che questi due movimenti siano quasi compensatori, e se li prendiamo così come due movimenti compensatori, mi sembra che rimaniamo dentro uno schema, una visione, diremo, molto comprensibile anche umanamente, no? Perché se uno ti dice lascia quel tanto che hai, perché ti prometto che riceverai 100 volte di più, ti sembra un discorso attraente, no? E convincente, meglio conveniente. Ma a me pare che nel testo il ricevere di cui si parla da parte del Signore, che assicura questa iniziativa da parte sua, perché si dice riceverete, è come una promessa che il Signore fa di prendere Lui l'iniziativa di farci ricevere appunto tutto quello che elenca, sia ora che nella vita eterna. E mi pare però che debba essere inteso nel senso che se il segreto dell'unione con Dio, il segreto della gioia, il segreto della vera attaccamento della propria nostra esistenza solo a Dio e solo in Dio, se questo è il centro appunto del Vangelo, del nome di Gesù e del Vangelo, allora si mette davanti questa prospettiva che, fatta una volta, ammettiamo per esempio come Pietro che dice noi l'abbiamo fatto, no? Con stupore, non per vantarsi, no? È un miracolo che è già avvenuto. Una volta per tutte, certo, l'abbiamo di per sé l'avremmo già fatto nel battesimo, no? Dove la nostra immersione nella morte di Cristo dovrebbe significare anche questo, che nulla è rimasto se non la nostra appartenenza a Lui. Lui ci ha afferrati, ci ha fatti propri, ci ha inseriti come membra vive nel suo corpo, non è rimasto nulla di noi, no? Ora, se però tutto questo è bello, se tutto questo è il centro del Vangelo, allora il fatto che poi giorno per giorno, fin d'ora, il Signore continua a farci ricevere, continua a donarci, continua a mettere nelle nostre mani doni su doni, è perché l'atto di lasciare tutto per assomigliare al Signore, che tutto quello che ha presso di sé continuamente ne fa dono, e questo atto deve continuare per tutta la vita. Mi pare, cioè, perché voi sapete che questo testo del Vangelo è stato letto in tanti modi, uno dei quali è anche quello di dire appunto: se ci mettiamo ad inizio con un atto di spogliazione, poi il Signore ti ricompensa con abbondanza. Infatti vediamo la storia della Chiesa, che è una storia di possessi crescenti, no? Eccetera. Ma sottolineature che fa Gesù di mettere la nostra vita sotto questa dinamica di un ricevere continuo è in funzione della dinamica che subito si deve agganciare su di questa, cioè del ridare in continuazione, no? È la circolazione del ricevere e del dare. Più ricevi, più devi dare. Nulla deve trattenersi del dono che hai ricevuto, perché tutta la bellezza della tua vita starà nel dare. È più bello dare che ricevere. Questo è il punto che volevo sottolineare. Il testo del Vangelo non smentisce questa grande affermazione. Tanto più riceverai, è proprio, cioè, la generosità, la larghezza con cui il Signore continua a dare, e perché tu possa sperimentare la bellezza del continuare a dare.